Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità, in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. I contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. La mail della trasmissione è 37.2@radiopopolare.it. Vi segnaliamo che abbiamo una pagina di Facebook e che su questa trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attese. Utile sempre anche il riferimento al difensore regionale della Lombardia, che si trova al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, come sempre, la tua newsletter in partenza.
Sì. Diritti in salute, la mia newsletter, l'abbonamento è gratuito, anzi l'iscrizione è gratuita, andate sul web, fate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute e vi iscrivete, così potrete ricevere il numero di domani e da domani recuperare tutti i numeri precedenti. Sul numero di domani dico solo che è concentrato sulla situazione italiana, con alcune questioni molto molto concrete e di utilizzo pubblico. Vi serviranno quelle informazioni. Diritti in salute, l'iscrizione è gratuita. Passiamo al programma di oggi. Abbiamo un programma pienissimo. Cominceremo col farvi sentire un audio di Milena Gabanelli, che viene dalla sua rubrica su Data Room, che viene pubblicata il lunedì sul Corriere della Sera. Milena Gabanelli e Simona Ravizza hanno pubblicato una pagina che si intitola Sanità, come funziona la macchina da soldi. Ecco i documenti riservati. L'ascolteremo insieme, la commenteremo, affronta molti temi su cui noi insistiamo da anni. Parleremo poi di una questione molto delicata. RSA e rette. Chi deve pagarle? Quanto sono alte le rette per una persona che viene ricoverata all'interno di queste strutture? Poi ascolteremo il caso di un ascoltatore costretto a girare a lungo per i corridoi di un ospedale inseguendo una visita. Non è un film, purtroppo è una realtà. Parleremo poi di una delibera con la quale la Regione Lombardia recluta medici per fare ispezioni sul lavoro, ma come recluta quei medici? Questa è una questione molto molto problematica di cui discuteremo e poi vedremo se avremo tempo per tanti altri argomenti.
Cominciamo allora con l'audio che abbiamo detto, in cui si sente la voce di Milena Gabanelli, che appunto racconta questa pagina che ha pubblicato sul Corriere della Sera.
Siamo arrivati a pagare di tasca nostra, solo per visite ed esami, 10 miliardi di euro l'anno e la risposta è sempre la stessa, colpa delle liste d'attesa. Scorriamo a caso l'elenco di tutti gli ospedali pubblici italiani. Ecografia osteoarticolare all'ospedale Besta di Milano, 90% in libera professione. Colonscopia al Cardarelli di Napoli, 98% in libera professione. Prima visita nefrologica al Cannizzaro di Catania, 97%. Prima visita angiologica al Careggi di Firenze, 96%. Prima visita cardiologica all'ospedale universitario di Padova, 87%. Risonanza magnetica agli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, 85%. E allora vediamo come funziona il circolo vizioso delle liste d'attesa con due ospedali di assoluta eccellenza. Partiamo dal pubblico, Rizzoli di Bologna. Tra gennaio 2024 e agosto 2025 il 54% dei pazienti ricoverati in ortopedia e traumatologia proviene dalla regione Emilia-Romagna, il 46% dal resto d'Italia. Il presidente della regione Michele De Pascale denuncia: in troppi vengono a curarsi qui da fuori regione, non riusciamo più a soddisfare i nostri cittadini. Ma questi pazienti non arrivano a Bologna per caso. Sul sito c'è una chiara indicazione: medici del Rizzoli nella tua regione, ed ecco quale elenco: 77 ambulatori privati in 57 città di tutta Italia, dove i medici di 19 equip del Rizzoli vanno a fare visite a pagamento in libera professione. E poi chi si deve operare va a Rizzoli e non necessariamente per interventi di straordinaria complessità. E così l'ospedale si satura. E infatti il risultato è questo: su oltre 2.400 operazioni all'anca e circa 1.700 al ginocchio da eseguire entro 180 giorni, i cittadini della regione ne attendono fino a 490. E adesso vediamo l'Humanitas dell'imprenditore Gianfelice Rocca, il gioiello della sanità privata accreditata lombarda. Il fatturato del 2024 è quasi per metà finanziato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il 26 giugno 2025 compra la clinica privata Columbus e sul sito dell'Humanitas si invita a prenotare visite ed esami alla Columbus. E chi ci lavora alla Columbus? Almeno 137 medici dipendenti dei più importanti ospedali pubblici di Milano che vanno a fare lì la loro attività privata. La conclusione è una sola: abbattere le liste d'attesa non interessa a nessuno e chi non può pagare non si cura.
Ecco, quello che abbiamo sentito è la voce di Milena Gabanelli, che lunedì, come abbiamo detto sul Corriere della Sera, nella consueta rubrica Data Room, insieme a Simona Ravizza, hanno pubblicato una pagina che si intitola Sanità, come funziona la macchina da soldi, ecco i documenti riservati. E il lancio riassume quanto ha pubblicato sul Corriere della Sera. Ecco, noi siamo molto contenti di questo lavoro di Milena Gabanelli, perché riprende, approfondisce ovviamente temi su cui noi stiamo lavorando, io direi ormai da anni. Attenzione, qui emerge una questione di particolare interesse per chi vive in Lombardia, e cioè si sta parlando che in diversi ospedali in giro per l'Italia l'attività intramegna, cioè l'attività privata all'interno delle strutture pubbliche, supera l'attività pubblica e supera il limite previsto dalla legge. Bene, e allora noi ci chiediamo qua in Lombardia, in questa situazione la Lombardia chiede di fare l'extra intramegna per dare una corsia preferenziale a chi ha le assicurazioni, i fondi finanziari e le mutue? È una roba assolutamente inaccettabile. Ci riferiamo alla delibera di metà settembre e su questo si stanno organizzando tutta una serie di mobilitazioni con Lombardia Sicura, e settimana 21 saremo in grado di dire anche qual è la data della manifestazione. Una vergogna. Parlo dei extra intramegna quando già l'intramegna ha superato i limiti previsti per legge. E poi un'altra cosa di cui parla la Gabanelli e che avevamo trattato in trasmissione è molto particolare. Cioè si parla di medici delle strutture private convenzionate della Lombardia che vanno in altre regioni, aprono un ambulatorio, la struttura privata ovviamente apre un ambulatorio una volta a settimana, una volta ogni due settimane, vengono reclutati i pazienti che devono fare alcune terapie, alcune operazioni e vengono inviati o gli si suggerisce di recarsi poi in Lombardia presso quella struttura privata convenzionata per fare quel tipo di intervento. Intervento che ovviamente verrà ben rimborsato dalla regione di partenza e che aumenta le liste d'attesa, cioè siamo veramente in una situazione di reclutamento dei pazienti che devono fare, attenzione, quel tipo di interventi rispetto ai quali il rimborso pubblico è molto maggiore della spesa che fa la struttura privata e quindi aumenta il profitto. Ecco, ci sembrava importante farvi sentire una voce diversa dalla nostra che affrontava e approfondiva questi argomenti.
C'è un'altra notizia che vogliamo dare a Vittorio che riguarda invece farmaci che sono di produzione israeliana.
Sì, ne avevamo parlato e si è verificato. Avevamo parlato dell'iniziativa della lista civica di Monza, Lab Monza, che avrebbe presentato una mozione chiedendo alle 11 farmacie comunali controllate dall'azienda Pharmacom di sospendere il commercio dei prodotti Teva, che è un'azienda israeliana. Questa mozione è stata approvata dal Consiglio Comunale di Monza il 2 febbraio. Secondo l'azienda israeliana, che è un colosso a livello internazionale presente in Italia dal 96, nel nostro paese venderebbe 200 confezioni di prodotti ogni minuto, con più di 100 milioni ogni giorno. Nella mozione approvata dal Consiglio Comunale di Monza è ovviamente, aggiungo io, specificato che tutti i farmaci essenziali rimarranno comunque disponibili qualora prescritti dal medico senza alcuna limitazione di accesso per i pazienti e che verranno sempre garantiti tutti i farmaci equivalenti regolarmente autorizzati dall'AIFA. Cioè, che cosa vota questa mozione? Chiede alle farmacie comunali: quando vi chiedono un prodotto Teva, voi date un prodotto equivalente, ovviamente non più costoso, ma in genere sono prodotti non più coperti da brevetto, anziché il prodotto Teva, lì dove ovviamente quel farmaco a parità di efficacia e di effetti può essere sostituito. Non è il primo caso in Italia, vi era già stato un caso simile a Sesto Fiorentino, ma credo che sia importante come presa di consapevolezza anche da parte di un'istituzione.
Andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi, Vittorio, e andiamo a parlare di RSA e Rete. Con noi abbiamo due ospiti che ringraziamo per l'attesa, il presidente di Legacoop Sociali, Massimo Ascari, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, e il presidente di UNEBA, l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale Lombardia, Franco Massi, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Il tema che vogliamo affrontare è un tema che ci viene sollecitato spessissimo dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Ma chi deve pagare le rette dell'RSA? E molti protestano perché le rette sono molto alte. Allora, possiamo provare a fare chiarezza? Direi che possiamo cominciare con il presidente di Legacoop Sociali, Massimo Ascari. Cominciamo a chiarire. Le rette delle persone ricoverate in RSA, parliamo in questo momento della Lombardia, sapendo che c'è qualche differenza da una regione all'altra, chi le deve pagare e com'è la situazione?
Diciamo che la questione è relativa alle rette dell'RSA che riguardano le persone affette da una patologia che è l'Alzheimer, nel senso che c'è una, diciamo così, corrente di pensiero.
No, aspetti, ci arriviamo all'Alzheimer. Parliamo delle rette all'interno dell'RSA. Per il momento non parliamo dell'Alzheimer, parliamo in generale, così diamo un'informazione precisa.
Allora, ci sono due modalità. La prima è relativa ai cosiddetti posti convenzionati, quindi i posti che l'ente pubblico mette a disposizione per la cittadinanza, e questi posti letto, diciamo così, sono La spesa è tendenzialmente suddivisa tra un contributo pubblico che si aggira intorno al 50% e un cosiddetto contributo privato che, a seconda dei diversi regolamenti che ci sono anche all'interno dei comuni, prevede il contributo dell'utente anche in base all'ISE.
Allora possiamo dire che il 50% della retta dovrebbe pagarla la regione attraverso il servizio sanitario regionale e il restante lo dovrebbe pagare il cittadino, e se ha un ISE molto basso, con il contributo del comune. Giusto così?
È giusto così, c'è la spesa sanitaria insieme alla spesa sociale, esattamente.
Ecco, è corretto quello che a me risulta, e cioè che però nei fatti in Lombardia la quota che paga il servizio pubblico è in media attorno al 40%, nel senso che può arrivare al massimo, perché ovviamente è anche in relazione al quadro clinico della persona, a 63 euro, mentre abbiamo diverse RSA che al giorno, mentre abbiamo diverse RSA che in Lombardia al giorno chiedono 80, 100 o anche 110 euro, però la regione non supera i 63 euro. Stiamo rimanendo sul quadro generale, non stiamo ancora parlando della ZAD.
Certo.
Questi dati che ho io sono corretti?
Ma tendenzialmente, quando si parla di posti convenzionati, la tariffa dovrebbe essere diciamo così parificata, indipendentemente dalla struttura nella quale la persona viene ospitata.
Ecco, ma è così, perché io ho fatto una ricerca, abbiamo fatto una ricerca e risulta che al singolo cittadino viene anche chiesto 80, 100, 110 euro al giorno, e la regione ci risulta che non ne dia più di 63.
Allora guardi, questo può anche dipendere dall'articolazione dei servizi che vengono proposti all'utente, nel senso che in alcuni casi all'interno della retta che viene chiesta alla persona che viene ospitata ci possono essere alcuni servizi aggiuntivi che non sono previsti dalla quota pubblica, e questo può tendenzialmente anche portare a una differenziazione del costo complessivo.
Ecco, facciamo il passo in avanti. Arriviamo a questo punto a parlare delle persone con Alzheimer, e lascio a lei la parola.
Sì, questa situazione è una situazione tendenzialmente per noi gestori estremamente imbarazzante, nel senso che, come le stavo dicendo qualche istante fa, da diversi mesi è nata questa diciamo così, insomma, discussione all'interno della quale viene rappresentata questa patologia come una patologia sanitaria che noi possiamo assimilare, diciamo così, per esemplificare, a un problema di salute che è simile a un problema di appendicite, insomma, quindi quelle patologie che richiedono un intervento sanitario. Da qui la posizione che viene sostenuta è che a fronte di questa patologia la persona deve essere ospitata all'interno di un RSA, parimenti a quello che accade all'interno di una struttura sanitaria pubblica, quindi di un ospedale, e senza dover sostenere alcun costo. Insieme anche ai colleghi di UNEB e altri gestori stiamo provando a chiarire questa situazione, perché noi ci troviamo come gestori in mezzo a una discussione all'interno della quale noi, diciamo così, c'entriamo poco, nel senso che debba pagare la retta il Servizio Sanitario Nazionale, che la debba pagare, come abbiamo esemplificato qualche istante fa, un po' l'utente, un po' il Servizio Sanitario Nazionale con il contributo eventuale dell'ente locale, noi ci troviamo in questa difficoltà dove alcuni utenti, e parliamo sempre di posti convenzionati e non di posti privati, contestano il pagamento delle prestazioni che noi eroghiamo appunto per questa diciamo così linea di pensiero che ha una determinata argomentazione. Il legislatore che dovrebbe chiarire diciamo questa discussione e queste diversità di punti di vista a tutt'oggi non è stato in grado di mettere in condizioni né gli utenti di avere una chiarificazione definitiva di chi deve sostenere questi costi e men che meno noi gestori, che ci troviamo in una situazione di imbarazzo all'interno della quale noi facciamo il nostro dovere, diciamo che ospitiamo le persone, facciamo tutto ciò che c'è da fare, ma in alcuni casi appunto nasce questa diatriba che ci porta anche ad eventuali contenziosi, perché di fatto questa situazione ci porta a non poter avere i corrispettivi relativi alle prestazioni che noi quotidianamente garantiamo.
Allora, vediamo se ho capito bene. Ci sono state delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno stabilito che una persona ricoverata in RSA con Alzheimer è tutta a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi regionale, e che quindi non deve pagare nulla direttamente. Dopo questa sentenza sono iniziate da una parte qualche causa, per la verità non tante, in tribunale, ma soprattutto diverse famiglie con persone ricoverate con Alzheimer hanno smesso di pagare la retta, perché hanno detto questa deve essere pagata dallo Stato come da sentenza di Corte di Cassazione, e altri hanno aperto un contenzioso con chi gestisce l'RSA contestando il fatto di dover pagare. Noi sappiamo che la sentenza di Corte di Cassazione non è una decisione della Corte Costituzionale, si pronuncia su un singolo caso, però dà anche un indirizzo, no? Mi sembra che la situazione sia questa. Di fronte a questa vicenda, per cui voi gestori vi trovate con persone che non pagano le rette perché dicono c'è una sentenza che dice deve pagarla dallo Stato, lo Stato non si decide, voi tutti insieme, le grandi centrali che gestiscono le RSA, avete fatto una lettera rivolta alla Presidenza del Consiglio suggerendo un intervento di tipo legislativo. E a questo punto io chiedo allora al presidente di Uneba, Franco Massi, se vuole spiegarci lui un po' il contenuto e il significato di questa lettera.
Sì, buongiorno e grazie per l'invito all'incontro di oggi. Ma il contenuto di questa lettera è l'ennesima sollecitazione al governo, alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'Economia e al Ministero della Salute, nonché alla Conferenza Stato-Regione, per sollecitare un intervento da parte del Governo, del Parlamento e delle Regioni affinché approvino delle norme che stabiliscano in modo chiaro ed inequivocabile la competenza di chi deve pagare la retta per l'accoglienza nelle strutture residenziali di un malato non autosufficiente, affetto dal morbo di Alzheimer o con problemi di demenza. Questa è la situazione, è l'ennesimo, e il governo, il Parlamento, le regioni non rispondono. Faccio un passo indietro, io mi occupo di Uneba a livello nazionale. Il quadro di riferimento per l'assistenza delle persone anziane, malati di Alzheimer compresi, è normato dalla legge sui LEA, sui livelli essenziali di assistenza, che prevedono per le persone ospitate nelle strutture residenziali il 50% a carico del fondo sanitario nazionale o regionale e il 50%, la cosiddetta quota sociale di cui parlava prima il collega, a carico delle famiglie o dei comuni per le persone che non sono in grado di farvi fronte. Orbene, questo 50% è rispettato solo in alcune regioni. Faccio l'esempio della Lombardia, questo il 50% non è rispettato perché la quota a carico del fondo sanitario regionale per le strutture che hanno un contratto in essere, che sono non solo autorizzate e accreditate, ma c'è un contratto fra servizio pubblico regionale e le strutture, arriva al 43%, il 57% è a carico delle famiglie. Quindi c'è un primo livello di attuazione della legge sui LEA che dovrebbe portare in tutte le regioni al 50%. Il tutto è aggravato per quanto riguarda i malati di Alzheimer, perché in questo momento ci sono delle sentenze contraddittorie. Non è che tutte le sentenze, o meglio direi che la gran parte delle sentenze, non danno ragione ai familiari ricorrenti. La gran parte delle sentenze dà ragione all'ASL o dà ragione alle strutture residenziali che ospitano le persone affette da malattie di Alzheimer. Anche qui la norma nazionale prevede il 50% a carico del servizio sanitario e il 50% a carico degli IDE. Però questa norma è di difficile interpretazione. Qui basta un certificato medico di un geriatra e basta una sentenza di un giudice di primo grado che interpreta a modo suo, perché qui abbiamo a parità di condizioni di salute delle stesse persone, a parità di stesse condizioni di salute, abbiamo delle sentenze contraddittorie. Ecco. Quindi è necessario
un intervento nazionale. Però mi pare che da un lato lei ha confermato la regione Lombardia non paga il 50%, ma paga, avevo detto il 40%, l'ha detto il 43%, quindi mi pare che siamo
circa,
benissimo. E quindi mi pare che siamo in linea.
Anche altre regioni,
certo.
Solo Lombardia,
altre regioni.
In Lombardia bisogna aggiungere che ci sono i posti a contratto che sono circa 63.000, ma ci sono quasi 7.000 posti letto in Lombardia non contrattualizzati, dove il servizio sanitario non interviene per nulla.
Sì, ma noi rimaniamo su quelli contrattualizzati. Quindi abbiamo detto che paga circa il 43%.
Sì.
Allora però aspetti, lei mi lasci fare questo ragionamento. Lei ha parlato della lettera che voi avete spedito al governo chiedendo di decidere. Però io ho la lettera, l'ho analizzata molto attentamente e non se la prenda, ma voi non state chiedendo al governo di decidere. Voi avete proposto al governo una frase precisa, ce l'ho qui davanti, un preciso articolo di legge, la cui conseguenza sarebbe che il 50%, anche per i malati di Alzheimer, rimane a carico delle famiglie. È proprio chiarissimo, no? Cioè sono ricomprese anche le prestazioni di assistenza specifica per persone anziane con diagnosi di demenza o altra patologia cronica. Quindi non avete detto al governo decida. Dice, governo, di fronte a queste sentenze, le ultime sono andate però a favore delle famiglie, decidete di inserire questo articolo nella legge in modo da chiarire che il 50% è a carico delle famiglie. Allora, la domanda spontanea che è venuta a noi qui in redazione, ed è il motivo anche per cui, piuttosto che sentire gestori privati, abbiamo voluto sentire un'EBA e Lega Coppe, ma come mai voi chiedete al governo di far pagare il 50% delle famiglie anziché dire al governo, di fronte a queste ultime sentenze, decidete e decidete che me ne fate carico voi? Questa è la domanda. Perché
siccome il sottoscritto, come il collega, come lei, siamo cittadini della Repubblica, se noi andassimo a chiedere, siccome siamo enti gestori con piedi per terra, gli enti associati a un'EBA sono tutti enti no profit e quindi hanno un ulteriore aggravamento dei vari costi, se andassimo a chiedere l'applicazione del 100% a carico per i malati di Alzheimer, salta il banco del Servizio Sanitario Nazionale, e questo non è possibile.
Perché?
Vogliamo che salti il banco, vogliamo fare delle proposte assurde, demagogiche, noi siamo associazioni che piedi per terra. Poi il 50% dei malati di Alzheimer a carico del Fondo Sanitario, certo deve essere maggiore del 50% carico del Fondo Sanitario dei malati o degli ospiti nelle strutture residenziali non autosufficienti. Il carico di impegno sanitario per i malati di Alzheimer è più alto, quindi ci vorrà una quota maggiore a carico del servizio sanitario e anche una quota maggiore a carico delle famiglie o dei comuni. Questo punto.
Ma mi scusi un attimo, una domanda, perché lei è andata avanti nel ragionamento, ma c'è un punto di quello che le ha detto che va approfondito.
Sì.
Perché dice fa saltare il banco? Ce lo spieghi.
Fa saltare il banco per i numeri, perché oggi attualmente i malati di Alzheimer in Italia, all'interno dei centri riconosciuti come nuclei Alzheimer, ma non solo, perché gli Alzheimer sono anche nelle strutture residenziali per non autosufficienti, e quindi sono circa 50-60 mila persone. Mettere a carico del fondo sanitario il 100% di queste prestazioni vuol dire assorbire gran parte delle risorse previste dal Fondo Sanitario Nazionale a favore di questa percentuale di malati. E questo è, dal punto di vista generale, non è un fatto di equità e di giustizia, ma vuol dire trasferire risorse solo nei confronti di una piccola categoria di persone. Quindi è un ragionamento realistico. Ecco perché la Stato, governo, regioni non si decidono. L'emendamento che abbiamo proposto con questa lettera è un emendamento che è all'esame della conferenza Stato-Regioni dallo scorso anno. Io ricordo, mi sono collegato con voi attorno al 21 settembre, che era la giornata mondiale dell'Alzheimer, e dove avevamo detto c'è poco da festeggiare, perché le famiglie hanno un più, oltre a un motivo di preoccupazione dovuto alla malattia, ma c'è un ulteriore motivo di un problema di incertezza dovuto alla non decisione da parte del governo.
Questo l'abbiamo approfondito e l'abbiamo chiarito, però mi scusi, perché voi appunto nella lettera chiedete al governo di dire che non deve pagare lui tutto il 100%. Stiamo parlando di Alzheimer, le sentenze sono relativamente all'Alzheimer. Io ho aiutato...
Scusi, le sentenze utilizzano un'interpretazione della norma attualmente esistente, non è una norma chiara che consente...
Sì, ho capito che consente, però mi lasci fare questo ragionamento. Aiutato da Aldo Gazzetti, che è un esperto di sanità, abbiamo provato a fare 4 calcoli, perché su un vostro documento, un articolo, abbiamo letto che questa decisione porterebbe a un costo per lo Stato di 20 miliardi e che quindi salterebbe il Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo fatto invece un conto, abbiamo detto: visto che il singolo paga circa 80 euro al giorno, la parte che è rimasta al singolo, tolto quello che paga la regione, parliamo di Lombardia, dove che è la regione che ha il più alto numero di persone ricoverate con Alzheimer, il più alto numero di RSA. Allora, in Lombardia 80 euro al giorno per 360 giorni all'anno, per 4.300 posti letto, che sono quelli nei nuclei di Alzheimer, perché per ora stiamo parlando dei nuclei di Alzheimer, arriva a 125 milioni. Un'inezia rispetto ai 22 miliardi di spesa sanitaria della regione Lombardia. E a livello nazionale lo si potrebbe moltiplicare per 4 volte, non di più. E invece è stata sparata una cifra di 20 miliardi. È chiaro che questo spaventa, fa dire...
Io, scusi, la cifra di 20 miliardi non la conosco, la cifra... Che è stata ipotizzata, perché poi non sono i malati del Alzheimer, non sono solo quelli all'interno dei cosiddetti nuclei Alzheimer. Lei deve sapere che dopo le prime sentenze, che sono di 2 anni fa, le strutture residenziali per anziani se ne guardano bene di aprire nuovi nuclei per gli Alzheimer, proprio per non rincorrere in questo rischio. Ma i malati del Alzheimer ci sono anche all'interno delle varie strutture sanitarie, nelle RSA piccole, grandi, medie. Questo è il punto.
Benissimo. Pronto? Però noi per ora ci stiamo riferimento a quelli ufficialmente con Alzheimer, che la maggioranza sta in...
Certo,
però la stragrande maggioranza viene...
Complessivamente...
Sì, ho capito, ma la stragrande maggioranza è ricoverata, qua in Lombardia nei nuclei Alzheimer. Allora,
assolutamente, ecco. I nuclei Alzheimer ci sono solo nel...
Va bene, possiamo dire che anziché essere 125 milioni, come risulta dal nostro carico, sarebbero 200. Stiamo parlando di cifre molto basse rispetto ai 22 miliardi per aiutare delle famiglie che hanno un carico veramente molto, molto complesso. Per questo ci risultava difficile cogliere la vostra posizione. Comunque, le chiedo, si sa il governo con che tempi prenderà la decisione?
No, noi lo stiamo sollecitando e questa è ulteriore lettera indirizzata anche alla conferenza tra regioni. Oggi l'emendamento che dovrebbe chiarire l'aspetto a chi tocca pagare le quote per i malati d'Alzheimer, poi non ci sono solo i malati Alzheimer, i malati con demenza, perché l'Alzheimer è una forma di demenza, ma nelle strutture residenziali per anziani, le cosiddette RSA, più della metà sono malati e sono malati di demenza. Non l'Alzheimer è una specifica malattia neurodegenerativa, ma i malati di demenza. E questi? Ecco perché il calcolo lì...
Chiarissimo, chiarissimo. Allora, diamo adesso... Per correttezza la parola la ridiamo a Massimo Ascari, che è presidente di Lega Coop Sociale, se vuole fare un commento, esprimere un suo parere.
Sì, il punto è anche questo, insomma, noi ci troviamo di fronte a un paese che negli ultimi anni non ha investito, ma ha ridotto le risorse legate al welfare, in modo particolare anche le strutture residenziali. Ci troviamo in un paese nel quale l'invecchiamento della popolazione è sotto gli occhi di tutti e evidentemente nei prossimi anni ci troveremo ad avere un'esigenza sempre più importante. Quindi il ragionamento che noi abbiamo proposto è legato anche a dare risposte non solo a coloro che oggi sono all'interno dei servizi, ma tendere a far sì che questa offerta di servizi possa essere anche ampliata. E dal nostro punto di vista, senza il contributo che le famiglie possono dare, perché non dimentichiamo che per coloro che hanno difficoltà economiche dovrebbe essere previsto il contributo dell'ente locale, noi guardiamo a un perimetro di offerta che tende a tutelare non solo chi è all'interno e chi usufruisce già di questi servizi, ma anche tendere ad ampliare l'offerta di fronte all'invecchiamento di una popolazione che è ovviamente innegabile, e conseguentemente a ciò rendere chiara la situazione con gli equilibri che anche voi avete riportato, ad esempio con la Regione Lombardia. Crediamo che sia, diciamo, la proposta più concreta e fattuale in tempi brevi.
Grazie moltissimo delle risposte.
Grazie al presidente Lega Coop Sociali Massimo Ascari, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie al presidente Uneba, Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale Franco Massi, grazie ancora.
Grazie, buona giornata.
Altrettanto.
Allora, avete capito qual è la discussione? La discussione è: alcune sentenze della Cassazione hanno detto che quando una persona ha una condizione di Alzheimer tutta la retta deve essere pagata dal servizio sanitario. Di fronte a queste cose, alcune famiglie hanno deciso di non pagare più la retta, altre hanno fatto causa, altri hanno un contenzioso. Lo Stato non si è pronunciato, non ha detto dopo questa sentenza interveniamo noi a pagare. E allora chi gestisce le RSA, i proprietari, le cooperative eccetera di gestione delle RSA hanno detto al governo che cosa decidi di fare? Solo che non hanno detto semplicemente cosa decidi di fare, hanno detto al governo inserisci nella legge questo articolo in modo da chiarire che non è tutta a carico dello Stato, ma una parte rimane a carico dei cittadini. Noi, quando abbiamo letto questo, abbiamo visto che a firmare questa lettera c'era anche una situazione no profit, Comuneba, c'era un'altra rete che fa riferimento a Lega Coop, abbiamo detto, ma com'è mai possibile? E abbiamo organizzato questo confronto che avete ascoltato. Ecco, io ho trovato l'articolo dove si dice che una decisione di questo tipo avrebbe una ricaduta di 20 miliardi, mentre i calcoli che noi abbiamo fatto, riferiti a un articolo di Luca Degani, pubblicato su Salute e Vita, mentre i calcoli che noi abbiamo fatto, parlando di Alzheimer, quelli ricoverati nei nuclei Alzheimer per la Lombardia, che credo raccolga il 20% circa, delle persone ricoverate per Alzheimer, ci porterebbe a 125 milioni. Ci è stato detto, ci sono persone con Alzheimer anche non nei nuclei Alzheimer dell'RSA, la cifra aumenterà un po' di più, ma sicuramente non si arriva a 20 miliardi e a nostro parere sicuramente questo non fa saltare il banco del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta ora di organizzare anche una operazione opposta verso il governo per dire devi decidere, ma di questo se ne deve fare carico il Servizio Sanitario Nazionale e quindi regionale. In Lombardia bisogna anche chiedere che aumenti la retta che viene pagata dal Servizio Sanitario Regionale perché non raggiunge il 50%. Io voglio ringraziare Aldo Gazzetti, esperto di politiche sanitarie, che mi ha aiutato a raccogliere i dati che ho citato in questa puntata.
Radio Popolare, e allora adesso andiamo a parlare di un altro argomento, una delibera con la quale la Regione recluta medici e personale sanitario per le ispezioni sul lavoro. Diamo il benvenuto e lo ringraziamo anche molto per l'attesa a Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica. Bentornato Marco.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie di essere qua con noi. Tu non sei un medico, ma sei presidente di Medicina Democratica, associazione di cui sono attivista, quindi ci diamo del tu. Non abbiamo tanto tempo, ci siamo scusati con l'ascoltatore che doveva portare la sua testimonianza, andrà alla prossima puntata, ma il punto precedente è stato più lungo, ma credo interessante, che riguarda migliaia di persone che ci stanno ascoltando. Abbiamo a disposizione 7 minuti. Marco, di che cosa parliamo? Stiamo parlando della medicina del lavoro. Partiamo da una delibera regionale e andiamo poi a vedere cosa sta accadendo in qualche SST.
È una delibera regionale del 2023 nella quale la Regione ha deciso come destinare i proventi delle sanzioni che i tecnici della prevenzione, i medici del lavoro della ATS erogano per motivi di sicurezza sul lavoro. Stiamo parlando di circa 21 milioni e mezzo. Questi soldi sono stati distribuiti su diversi punti. Assunzioni personale, che ancora però non è assolutamente sufficiente neanche a coprire il turnover, automobili, divise e altre diciamo così utilità. Tra queste c'era anche la possibilità da parte del singolo ATS di assumere a tempo determinato delle figure sia di carattere amministrativo sia di carattere medico e di tecnici della prevenzione. La delibera parlava di supporto alle attività organizzative esistenti nelle diverse ATS, nei servizi di sicurezza sul lavoro, e quindi un'attività, non dico secondaria, ma comunque non completamente operativa come quella attuale dei tecnici e dei medici del lavoro. L'ATS in Suria, interpretando a nostro avviso in maniera estremamente estensiva le indicazioni, peraltro abbastanza generiche, della delibera stessa, ha emesso un bando in cui per le figure dei medici del lavoro e dei tecnici della prevenzione a tempo determinato, quindi a partita IVA, liberi professionisti, ha previsto che gli stessi svolgeranno anche attività di carattere ispettive, quindi entrando nelle imprese, verificando la conformità normativa, svolgendo indagini per infortuni e per malattia professionale. Cosa c'è di strano? La stranezza è che queste funzioni sono esclusivamente a carico di quei tecnici, di quei medici del lavoro a cui è stata riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte del prefetto, perché non chiunque può entrare in un'azienda, non chiunque può avere dei rapporti con i pubblici ministeri e con le procure per mandare avanti gli accertamenti, le notizie di reato nel caso appunto di violazioni. Pertanto questo bando è andato ben oltre quello che la stessa regione ha indicato nella sua delibera e a nostro avviso è del tutto illegittimo attribuire anche queste funzioni a questi operatori, che invece appunto dovrebbero essere solo di supporto all'attività degli operatori, diciamo così, veri e propri.
Ecco, fermiamoci un attimo, perché la situazione qui è abbastanza pesante, cioè la SST in Subria fa un bando dove assume personale a tempo determinato e a partita IVA, se non sbaglio, e che quindi può fare anche altre attività private, e determina che queste persone possono svolgere anche un ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, cioè andare a controllare quello che avviene sui luoghi di lavoro, vedere se ci sono malattie professionali, incidenti, se sono rispettate le misure di sicurezza stabilite e via dicendo. Ora, qual è il problema? Che questa attività la dovrebbero fare persone dipendenti della sanità pubblica che hanno una nomina di UPG da parte del prefetto e che non possono avere altri tipi di collaborazione con datore di lavoro. Qui, Marco, mi pare che ci sia un grande rischio anche di conflitto di interesse, giusto? Puoi provare a spiegarlo?
Esatto, perché come tu hai ricordato, oggi i dipendenti pubblici dell'ATS con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che svolgono attività di carattere ispettivo sono assolutamente, allora assolutamente vietata ogni qualunque forma di libera professione nei confronti dei soggetti che poi possono essere sottoposti ai loro controlli, e questo a livello nazionale, quindi non possono neanche farlo al di fuori del territorio di competenza, mentre questi soggetti potrebbero tranquillamente nello stesso momento fare i consulenti per gli stessi soggetti per i quali vengono avviati da parte della TS per fare dei controlli o comunque per collaborare nell'ambito dei controlli fatti dai tecnici dell'IPSAL. Per cui c'è anche questo tipo di contrasto, se volete, di conflitto di interesse potenziale e di aggiramento di quella normativa che dentro nel decreto 81, testo unico sulle leggi segrete sul lavoro, che appunto limita la possibilità dei tecnici di svolgere attività di professionali.
Ecco, abbiamo ancora un minuto, ti chiedo di precisare se di fronte a questo che iniziativa hai preso tu e poi se si è mosso anche qualcun altro in un minuto di tempo.
Come Medicina Democratica abbiamo mandato una lettera al prefetto per conoscenza dell'ATS, all'ordine dei tecnici della prevenzione, all'assessorato del welfare e ovviamente l'ATS interessata, chiedendo, evidenziando i problemi. Si sono mossi sicuramente per primi il sindacato USB, ma si è mossa anche la federazione FPCGL, Funzione Pubblica CGL, e si è mosso anche l'ordine dei tecnici, che ha chiesto spiegazioni nei confronti della regione, e so che anche la NAO è stata investita, non so se è ancora fatto qualcosa, per cui ci attendiamo in particolare da parte del prefetto, che è quello più direttamente interessato, una azione per far modificare il bando perlomeno.
Quindi, come avete capito, si tratta di una cosa molto importante: il controllo sul quello che accade sui luoghi di lavoro deve rimanere di responsabilità di dipendenti pubblici che non possono avere collaborazioni con aziende sotto forma diversa e che sono ufficiali di polizia giudiziaria. Guardate che stiamo parlando di morti sul lavoro nel 2025, secondo l'INAI ce ne sono stati 1093, secondo l'Osservatorio Indipendente 1450, perché conta anche quelli avvenuti per persone che lavoravano in nero o in agricoltura. Quindi stiamo parlando di un tema estremamente importante. Noi sentiremo anche noi la SST Insubria, ma la quale sì, rifiuta anche per altri motivi di partecipare alla trasmissione, quindi chiederemo a Caldiroli di tenerci informato sulle risposte.
Si rifiuta, per adesso ci dicono che non hanno disponibilità neanche appunto se proponiamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ecco, sono così.
Lavorano troppo,
allora in un secondo non riesco a dirvi le cose che volevo dirvi, a parte che venerdì 13 febbraio alle 21 alla cooperativa San Martino in via Giuseppe Mazzini 16 a Ferno ci sarà un altro incontro sulla sanità, si intitola Cara Sanità e ci saranno diverse relatrici, diversi relatori, tra cui ad esempio Angelo Barbato. Noi torniamo settimana prossima sempre alle 10:35. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.